Sì, grazie, grazie relatrice. Andiamo subito con Andrea e poi c'è Marilena. Se non diamo spazio a nessuno, ho una richiesta io. Prego, Andrea.
Sì, grazie. Io la vorrei mettere così su una specie quasi di paradosso, ma i conflitti di interesse all'interno dell'universo mondo della sanità non sono in fondo sotto il cappello, diciamo così, per così dire, di un conflitto di interesse apicale che sta nel patto sociale che ci siamo dati, cioè mi riferisco in particolare all'articolo 32 della Costituzione, cioè la Costituzione italiana dice che è interesse, è un diritto dell'individuo, del cittadino, quello alla salute ed è un interesse, della collettività. Poi però quando questo cittadino si interfaccia, no, con i servizi che gli vengono messi a disposizione, mi sto riferendo nel caso specifico al Servizio Sanitario Nazionale, si scontra con una realtà che è ben diversa, diciamo, dai principi dichiarati. Per la difficoltà, per esempio, di accedere alle cure, no? È esperienza comune di tutti noi, anche se abbiamo un buon servizio sanitario nazionale con delle eccellenze regionali e locali, però poi quando c'è, per esempio, da prenotare una visita oculistica piuttosto che una TAC, piuttosto che una mammografia, ci si scontra magari con dei tempi di prenotazione esageratamente dilatati, che quindi impediscono in buona sostanza una seria prevenzione, per esempio, un serio approccio alla malattia appunto in termini preventivi e quindi diciamo c'è in buona sostanza un diritto negato. Infatti la Costituzione dice che garantisce appunto questo diritto agli indigenti, cioè alle persone, se non mi inganna questa parola, che sono in uno stato di assoluta miseria. Cosa voglio dire? Voglio dire che nemmeno nell'articolo 32 della Costituzione sta scritto che la salute debba essere a carico dello Stato e gratuita, perché ci sono quei limiti che dicevamo prima, nonostante abbiamo un buon servizio sanitario nazionale, poi la realtà oggettiva è questa. Allora cosa voglio dire? Qual è il conflitto di interesse apicale? Già da qua ci si scontra con il fatto che anche il segmento della salute può essere messo sul mercato, no? Ci sono le condizioni per cui questa cosa possa diventare un bene negoziabile in termini economici, come tanti altri. Allora perché scandalizzarci se ci sono dei conflitti di interessi specifici poi all'interno della sanità, ma da parte dei funzionari piuttosto che piuttosto che pressioni da parte delle case farmaceutiche, quando in nuce, diciamo, è già così stabilito quasi a priori. Io pensavo che, per esempio, il fatto che la sanità fosse più o meno pubblica fosse, e magari lo è in effetti, una scelta di tipo politico, della quale ce ne siamo resi conto particolarmente, soprattutto per esempio in questa fase pandemica, in cui la maggior parte delle persone, non solo gli addetti ai lavori, si sono accorti che forse era meglio che le strutture sanitarie fossero in mano pubblica piuttosto che privata, no? Per avere un servizio efficiente, di qualità, eccetera. E però ci sono quei limiti che dicevo prima, cioè ci succede quella cosa che dicevo prima, ci si scontra con quella cosa lì, per cui è difficile accedere al servizio, il servizio non diventa gratuito perché se lo vuoi avere, per esempio, in tempi ragionevoli, devi andare magari in regime di solvenza, e allora mi pare che appunto tutto questo induca sul fatto che quando le logiche del privato, che non sono aberranti o irragionevoli, ma sono diverse da quelle del pubblico, entra in un certo settore, Evidentemente poi i comportamenti e le scelte non possono essere che di conseguenza. Riassumendo il senso del mio intervento, vi chiedo alle relatrici, alle nostre relatrici, se non ci sia un conflitto di interessi a monte, cioè che la sanità, come altri segmenti di beni interscambiabili, sia un bene che può essere messo sul mercato e di conseguenza quindi tutte le questioni che sono relative appunto a questa scelta. Che mi pare sia contenuta anche in qualche modo nell'articolo 32 della Costituzione. Vi ringrazio.
Prego, Marilena.
Allora, no, nel mio intervento vorrei ricordare un evento importante che si terrà il 21 maggio prossimo, il Global Health Summit, quindi questo vertice mondiale sulla salute, che si terrà proprio a Roma, organizzato dall'Italia e dalla Commissione europea. In cui i leader, no, politici si confronteranno a partire dagli insegnamenti che sono venuti dalla Covid-19 per discutere del futuro e dei cambiamenti che sono necessari proprio in tema di tutela della salute. Uno, come dire, in previsione di questo, vertice mondiale, un gruppo di associazioni, per ora sono 34 a livello europeo, hanno firmato proprio un manifesto, con dei punti che vogliono siano inclusi nel piano d'azione che i leader politici che si incontreranno a Roma faranno, no? E tra questi punti l'attenzione è per le persone, per i pazienti non Covid, cioè tutte quelle persone che non avevano il Covid, ma avevano malattie croniche, malattie rare, che sono quelle che sono state maggiormente penalizzate dalla pandemia, perché non potevano avere la continuità della cura, sia farmacologica, sia di esami, di controllo, sia di terapia riabilitativa. Quindi questi sono quelli che hanno pagato un prezzo abbastanza alto. Un altro punto che viene richiamato in questo manifesto è quello di garantire l'accesso appunto alla diagnostica, alla vaccinazione, allo screening, ai trattamenti, favorirlo questo accesso. Una sottolineatura sulla prevenzione, come già aveva ricordato chi mi ha preceduto. Sulla prevenzione in un'ottica di approccio One Health, mi sembra che anche le relatrici ne avessero fatto cenno, proprio perché, scusate, proprio perché la salute degli uomini è strettamente legata alla salute degli animali ed è strettamente legata alla salute dell'ambiente. Quindi non si può più ragionare a compartimenti stagni, ma tenere insieme. Questo è un approccio che l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva già, come dire, messo in circolazione, aveva già, come dire, messo in circolazione da tempo, ma che oggi non possiamo non utilizzare. Un altro suggerimento che danno, come dire, in questo manifesto è quello follow the money. Quindi inseguire il denaro, visto che ci sono, che ci saranno, no, dei fondi in tutti i paesi europei, un'attenzione richiesta, ma da parte della società civile, per controllare non solo il piano, ma anche l'attuazione, onde evitare appunto abusi e cose del genere. Quello che mi piace molto di questa iniziativa è la sottolineatura del coinvolgimento dei cittadini, cioè della società civile, che vengono chiamati in primis proprio a contribuire al miglioramento dei sistemi sanitari e delle politiche sanitarie. Cioè l'ascoltare la loro voce è importante affinché le politiche sanitarie siano create con loro e non solo per loro. Ecco, tra l'altro c'è anche un riferimento allo scambio, alla necessità di uno scambio tra chi fa ricerca, scambio di dati, di studi a livello ampio, e questo forse può attutire, no? Può attenuare, perché se si allarga il confronto, no? Tra paesi, tra ricercatori di vari paesi, probabilmente i rischi di cui appunto si parlava prima possono essere maggiormente contenuti. Ecco, quello che viene chiesto è proprio la creazione di una Unione Europea della Salute. Ecco, se questo riusciamo, si riuscirà a portarlo a casa grazie a questo summit, penso sia un risultato importante per tutti, per la salute di tutti e perché nessuno sia lasciato indietro, nessuno.
Grazie Manuela, grazie per questo intervento molto, molto dettagliato e molto denso, come sempre accade, ma insomma, visto che le relatrici hanno usato una metafora calcistica, adesso la uso anche io, faccio un po' di possesso palla per mettere l'introduzione delle risposte, faccio un breve intervento, non mi capita molto di frequente, ma mi sembrava importante farlo in questo momento. Questa particolare lezione ci permette, direi in piena coerenza, di vedere come l'elemento umano e l'elemento tecnico possano connettersi, non siano due facce, diciamo, di una personalità schizofrenica. Perché lo dico? Perché lo imputo alla sensibilità specifica delle relatrici, evidentemente, che traspare anche dalle slides, una particolare attenzione alla dimensione umana e a come questa attenzione alla dimensione umana può tradursi perfettamente anche in una lezione di questo tipo, in una lezione di formazione che, pur non trascurando mai gli aspetti tecnici, tuttavia ha il merito di calarli sempre all'interno di un discorso che richiama continuamente all'essere umano. È un'espressione che anche la professoressa Pinguin ha usato. E quindi trovo particolarmente interessante il fatto che, per esempio, abbiano usato delle immagini particolari, sicuramente lo hanno evidenziato, ma è sintomo evidentemente di intelligenza, di capacità di comprendere innanzitutto chi ascolta. E poi ho ben capito che anche questo è sintomo di una certa sensibilità, ne parlava anche il Papa ieri insomma in trasmissione. Capire gli altri è la prima forma anche di efficienza, tutto sommato, ecco, perché non si è mai prudenti se non si capiscono gli altri. Quindi capire come dire una cosa e quali tasti non toccare equivale già ad ottenere un primo risultato. Quindi questa straordinaria sensibilità anche umana nel dire le cose, nel toccare i tasti giusti, va nella direzione anche di un risultato che potremmo definire tecnico, ma è la stessa cosa. Quindi volevo evidenziare questo aspetto. E a proposito però di tecnica, e mi riallaccio a un altro esempio che hanno fatto, una pregevole metafora che mette insieme gli endpoints con la differenza che nel calcio si fa tra goal ed expected goal. Cioè si valuta la dinamica di sistema di un gruppo guardando, osservando con strumenti altamente sofisticati tecnologici come si comporta e quindi se è verosimile che si realizzerà una certa cosa. Questo equivale, naturalmente corrisponde ad altre logiche, immagino a logiche di tipo economico, cioè capire che cosa ci si può aspettare da una classe, da un gruppo, da una singola persona. E qui vengo al mio intervento, cioè come la tecnologia vada incontro in maniera non sempre positiva rispetto agli esseri umani. I comportamenti, così abbiamo capito, i comportamenti, i gusti personali, quindi l'essenza prima dell'essere umano sono studiati e usati contro, in qualche caso, contro gli operatori sanitari. Può essere che vengano usati anche contro i pazienti, contro gli operatori sanitari, contro i medici, quando gli si propone, è un caso di cui ho diretta conoscenza, effettivamente è vero. I biglietti per entrare alle partite, piccoli omaggi di questo genere. Quindi immagino che quando le industrie farmaceutiche vanno a cercare questo genere di cose, facciano una ricerca ad ampio spettro, probabilmente utilizzando strumenti tecnologici molto avanzati. E quindi io chiedo se nel corso dei vostri studi avete ipotizzato, avete intravisto qualche modo attraverso il quale gli stessi strumenti possono essere usati per difendersi da questa intromissione un po' ruffiana nella vita personale delle persone, ecco, della vita sia di chi lavora, sia di chi chiede salute. Grazie.